Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Come vento soffia sulla Chiesa.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Ragazzi, oggi, quarta domenica di Avvento, sta per finire il nostro tempo di attesa. Gesù sta per nascere. Giovedì notte nascerà Gesù. E noi ci siamo preparati, è da più di 4 settimane che ci prepariamo alla nascita di Gesù. Inoltre, oggi termina la seconda parte, il secondo ciclo della missione popolare parrocchiale della zona di Casarsa. Infatti oggi gli adulti che hanno partecipato a questa seconda parte di missione popolare vivranno una giornata di ritiro di spiritualità, dove ad affiancare Don Giuseppe e Don Peppe ci sarà Don Giuseppe Giorgio che farà una meditazione. Ed inoltre, insieme a loro, sapete chi farà il ritiro oggi? Anche noi dei gruppi di formazione, perché alla nascita di Gesù ci dobbiamo preparare proprio tutti.
Valeria ci ricordava che stiamo alla quarta domenica di Avvento e stiamo completando questo cammino che abbiamo chiamato cammino di preparazione al Santo Natale. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore se non ci siamo impegnati molto in questo cammino di preparazione.
Signore, che nell'Eucaristia...
Signore, vero Dio, Figlio del Padre, abbi pietà di noi. Cristo, vero uomo, nato da Maria per opera dello Spirito Santo, abbi pietà di noi. Signore, alba della nuova umanità, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, pietà.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Ragazzi, voi siete ancora un po' piccini, quindi per legge non la dovete per forza avere, ma se andate a prendere la carta d'identità dei vostri genitori, c'è scritto nome, cognome e luogo di nascita, il paese dove si nasce. Si può nascere in qualsiasi paese, per esempio io sono nata a Eboli, ma si può nascere in un altro paese, in un'altra città, in un altro stato. E anche Gesù è nato in un piccolo paesino chiamato Betlemme, come ci ricorda nella prima lettura il profeta Michea. Infatti dice: Betlemme, tu darai la nascita, darai il Natale al nuovo re di Israele, che discenderà dalla stirpe di Davide. Ognuno di noi, nella propria vita, cerca di fare bene le cose. Voi dovreste essere dei bravissimi studenti, poi piano piano cercherete di diventare dei bravissimi professionisti, delle bravissime mamme, dei bravissimi papà. Cercherete di realizzare qualcosa. E la stessa cosa ha fatto Gesù nella propria vita. Sapete che cosa ha fatto Gesù? Ha seguito la volontà del Padre, ma soprattutto ha cercato di ristabilire la vecchia amicizia che c'era tra Dio e l'uomo, cercando di crearne un'altra ancora più forte e ancora più bella. La prima preghiera che ho imparato quando era piccolina è stata l'Ave Maria, che dice più o meno: tu sei benedetta fra tutte le donne ed è benedetto il tuo figlio Gesù. E queste parole sapete chi le ha dette? Le ha dette Elisabetta, come ascolteremo fra poco nel Vangelo. Ed inoltre, ragazzi, vi ricordo, Gesù sta per nascere, mancano pochissimi giorni, prendiamoci un impegno serio ed importante, ripuliamo il nostro cuore, facciamolo diventare pulito, splendente e accogliente, affinché giovedì notte, quando nasce Gesù, Gesù può veramente nascere nei nostri cuori, può nascere, dormire e crescere.
Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria s'alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo? Che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino che ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore.
Ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Oggi farei quasi una domanda cattiva, una domanda difficilissima. Sono convinto che facendo questa domanda anche agli adulti dovrebbero pensarci un po' prima per rispondere. E la domanda è la seguente, vediamo un po'. Secondo voi perché Maria, sapete chi è Maria? La mamma di Gesù, la Madonna, perché Maria è beata? Sapete che significa essere beati? Essere importanti agli occhi di Dio. Diciamo così, traduciamo così. Allora vi faccio questa domanda: perché Maria, la Madonna, la mamma di Gesù, è importantissima agli occhi di Gesù? Vi faccio questa domanda. Vediamo, qualcuno me lo sa? Perché è sua mamma? E vedi, questo perché è sua madre. Quindi Gesù ha scelto, quindi il merito è di Gesù, qui è un discorso un po' difficile. Maria, che cosa ha fatto di importante? Ci avete il foglietto davanti? Lo ha fatto? Fallo sentire. L'ha fatto nascere. Quindi esattamente, e per far nascere Gesù prima ha dovuto fare una cosa importantissima nel suo cuore. Ha dovuto fare una cosa importantissima. Andate a prendere il foglietto. In fondo all'ultima frase del Vangelo. La individuate? L'avete letta? Allora, Maria è importantissima agli occhi di Dio perché l'ultima frase del Vangelo,
Maria. Beata sei tu, Maria.
Ecco perché? Perché hai? Perché credi in Dio, ci stiamo avvicinando, perché andate a leggere l'ultima frasetta del Vangelo che ho proclamato, perché credi al Signore, e come dice il Vangelo? L'ultima frase del Vangelo, perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto. Quindi Maria è importantissima, certamente perché è la madre di Gesù, perché ha fatto nascere Gesù. Ma perché è stato possibile tutto questo? Perché Maria è stata la donna che si è, adesso uso un termine particolare, si è fidata di Dio. Maria ha creduto nelle promesse di Dio. Adesso dico una parola difficile. Allora, c'è una differenza fra gli idoli, mamma mia che è una parola difficilissima questa qua, gli idoli, e il vero Dio. Allora, il vero Dio, sapete che cosa fa? Ecco, anzi, vi dico, gli idoli, i falsi dei, le false divinità, promettono, mantengono secondo voi i falsi, non mantengono le promesse, i falsi dei, le false divinità. Questi sono degli idoli e li costruiamo noi con le nostre mani, con le nostre idee. Invece ci sta Dio, quello vero, il Dio di Gesù Cristo, che promette alcune cose, le mantiene? Maria si è fidata di Dio? Si è fidato delle sue promesse? Esattamente noi questo vogliamo ricordare oggi. Maria è grandissima perché si è fidata di Dio ed ha permesso a Dio di realizzare un qualcosa di bellissimo. Allora adesso, ragazzi, vi ho fatto la domanda, chi mi aiuta? Chi dei ragazzi mi aiuta? Ecco qui. Ah, sei proprio tu, Nunzia. Allora, qui abbiamo, vuoi leggere un attimo la frase che ci ha accompagnato in questi giorni, in queste domeniche?
Resta in attesa, c'è una sorpresa.
Io direi, resta in attesa all'inizio dell'Avvento, noi ci siamo impegnati a restare in attesa, perché c'è una promessa, una sorpresa, è una promessa di Dio, c'è una promessa per noi. E poi come continua questa frase? Mamma mia, come è lunga. Adesso la leggo io, sono dall'altra parte, tu non ci riesci. C'è una promessa, c'è una sorpresa per te, puntini sospensivi, Dio si è fatto
bambino.
Io vedo un bambino da quella parte, Domenico.
Cosa ha fatto Dio per noi e noi cosa facciamo per Lui? Lui si è fatto bambino come noi e noi abbiamo il compito di accogliere e portare a tutti il lieto messaggio. Oggi Dio ci chiede di diventare Suoi testimoni.
Allora, io ringrazio Nunzia per... Vogliamo sistemare, perché qua sarà complicato, questo è lunghissimo questo messaggio. Praticamente Nunzia ci ricorda che la grande promessa che Dio aveva fatto nell'Antico Testamento molti secoli prima che nascesse Gesù, esattamente la promessa del profeta, adesso dico un altro nome difficile, il profeta Isaia, molti secoli prima della nascita di Gesù, aveva detto nascerà in mezzo a questo popolo un bambino che sarà chiamato l'Emmanuele. Altra domanda cattiva, che significa l'Emmanuele? Nessuno sa che cosa significa, neanche i ministranti. Neanche i ministrani sanno che cosa... Lo sapevo. Significa Emmanuele, Dio con noi, Dio in mezzo a noi. Per cui Isaia aveva promesso, aveva profetizzato, aveva preannunciato che sarebbe nato un bambino, il figlio di Dio, il Messia, l'Emmanuele, il Dio con noi. Allora, ritorno al discorso delle promesse. Dio mantiene le sue promesse. Se andiamo a leggere la prima, a rileggere la prima lettura, il profeta Michea, un altro nome difficile, è un profeta, un personaggio biblico, dice una cosa importantissima, fa una promessa. Voi abiterete sicuri nella vostra terra. Lo dice questo profeta quando in quella terra c'erano soltanto guerre, battaglie, lotte. Questo profeta dice, voi abiterete sicuri nella vostra terra. Mi piace ricordare questa promessa perché è un desiderio di noi tutti. Voi volete vivere, ragazzi, voi volete vivere sicuri o invece nell'insicurezza? Che cosa vi piace? La sicurezza vi piace? Beh, a noi tutti, anche a noi grandi, e ci fanno tanto problema alcune notizie che vengono dai giornali, dalla televisione, in cui si dice, sapete che cosa si dice? Una cosa che a me fa sorridere. Sapete che cosa succederà nel 2012? No. Io rido e basta. Allora, però tante persone hanno paura di questo, tante persone sono insicure per questo. Poi, voi sapete che ogni tanto si parla, quando fanno i discorsi i politici, quando voi vedete in televisione, parlano sempre di questa cosa, la sicurezza. Allora c'è bisogno di sicurezza nelle città, c'è bisogno di sicurezza negli ospedali, c'è bisogno... E così, si fanno tanti piani di sicurezza. È un qualcosa che noi tutti abbiamo a cuore. Per cui Dio ci assicura, ed è questa la cosa bella, che se noi ci fidiamo di Lui, possiamo vedere realizzato nella nostra vita questo desiderio di sentirci sicuri. Mi piace, conoscete Charlie Brown? Non conoscete Charlie Brown? Si vede che sono vecchio allora. Quindi ai tempi miei, nel 1800, c'erano dei fumetti simpaticissimi, che erano simpatici, divertenti, ma che insegnavano anche davano tanti bei messaggi. E ricordo che di aver letto tanto tempo fa una vignetta di Charlie Brown, in cui stava con la sua amichetta Patty, mi sembra che si chiama, qualcosa del genere, mi sembra, Pitti, non ricordo, e praticamente chiede Charlie, la ragazzina chiede a Charlie Brown: che cos'è la sicurezza? E dice questa cosa bella Charlie Brown, dice: la sicurezza è ciò che prova un bambino seduto sul sedile posteriore della macchina mentre il papà e la mamma nella notte, dopo aver festeggiato a casa di amici, guidano la macchina, il bambino prova la sicurezza, si addormenta tranquillamente con la certezza che il giorno dopo si ritroverà nel suo lettino con il pigiamino, con le coperte rimboccate, tranquillo, tranquillo, al calduccio. Capite questa bella idea? Un bambino che si fida e si sente sicuro perché c'è il papà e la mamma che gli vogliono bene e pensano a tutto. Quindi questa esperienza bella della sicurezza, lo sapete un'altra esperienza bella di sicurezza? E ne parla il Vangelo oggi. Maria mi sembra che era, come si dice, incinta. Sapete che cosa significa incinta? Sì, che aspetta un bambino e porta il bambino nel suo pancino. Il bambino sta sicuro nel pancino perché tanto sa che la mamma lo difende sempre. Voi in questo momento pensate a Domenico. Domenico è sicuro, lo sai perché? Lo sapete perché? Domenico sente la vicinanza della mamma vicino. Vedete la mamma che adesso gli tiene la mano vicino e Domenico sta tranquillo, infatti non piange, si sente sicuro, 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 perché sente, anche se adesso non se ne rende conto, non è consapevole, sente che c'è una persona che gli vuole bene e lo accudisce. Se noi riuscissimo per un attimo ad avere questo rapporto con Dio, qualcosa di stupendo. Chi si fida veramente di Dio, veramente è una persona sicura. Chiaramente, e mi rivolgo ai grandi, qualcuno potrebbe dire, beh, l'effetto placebo della fede, l'effetto che dà sicurezza un po' ingenua agli uomini, ma poi la vita è complicata. Certamente, la vita è complicata. Allora, se gli amici mi aiutano, Maria ci dà un'indicazione molto utile. Grande Rosa.
Maria non guarda.
Aspetta, aiutami, fammi capire che cosa sono queste. Facciamo la pubblicità alle calze. Sono delle gambe.
Maria non guarda le distanze, ai disagi, ai rischi possibili. Non calcola il tempo e non misura la fatica del viaggio per raggiungere la cugina. Le sue gambe non pensano, si alzano e vanno in fretta. Dio l'aveva visitata improvviso, l'ha riempita di gioia e le ha donato una nuova ragione di vivere, amare.
Quindi queste sono delle gambe, però non sono le calze, queste qua perché è un maschietto, quindi sono pubblicità ai jeans Levi's. Vogliamo posizionare le gambe? Qual è? Grazie. Allora qual è l'indicazione importante che viene da questo segno, simbolo che Rosa ci ha portato? Nel momento in cui noi ci fidiamo di Dio, dobbiamo assumere l'atteggiamento giusto nei confronti degli altri. Maria ha ricevuto questa rivelazione, ha ricevuto da Dio, dall'angelo, la notizia che la sua vita e la vita dell'umanità è cambiata. Che cosa fa questa donna? Si chiude comodamente nella sua casa, nelle sue sicurezze, si blinda nella sua casa per contemplare questo mistero o fa altro? Maria decide di andare di corsa da sua cugina Elisabetta. Cugina Elisabetta, giovane o anziana? No, è anziana. E nonostante l'età anziana c'è questo grande miracolo, questa donna può aspettare un bambino. Allora che cosa fa Maria? Con la sua sollecitudine, parola difficile per dire, con la sua grande attenzione nei confronti di questa cugina anziana che ha bisogno di essere aiutata, Maria non pensa a le cose grandi che stanno accadendo dentro di lei, ma si mette al servizio della cugina che ha bisogno. Allora qui è la risposta. La fede, la fiducia in Dio, non ci disimpegna, non ci porta a isolarci in un mondo intimistico e spiritualistico. La fede, l'essere capaci di fidarci di Dio, ci porta ad essere attenti ai veri bisogni degli altri. Ci porta ad aprirci, ad abbattere i nostri limiti, ad andare incontro agli altri in un clima di comprensione e di perdono e certamente in un clima di non competizione, ma di servizio. E la cosa bella di Maria, e mi avvio alla conclusione, Maria sapete che cosa fa? Maria, il Vangelo non dice che porta dei regali alla cugina, no? Perché noi normalmente che cosa facciamo? Quando andiamo a fare una visita, la prima cosa di cui ci preoccupiamo è di portare qualche cosa, no? Non so se Maria ha portato qualcosa. Certamente Maria ha portato Gesù Cristo, lo portava con sé, lo aveva con sé, e ha portato il suo amore. Questa è un'utile indicazione per ben vivere i nostri rapporti. Noi siamo troppo spostati sulle cose e non sempre diamo quella giusta importanza alla intimità, alla profondità, alla maturità per essere capaci di donare in primo luogo noi stessi, la nostra attenzione, il nostro amore, per cui poi ovviamente ciò di cui c'è bisogno. E concludo rivolgendomi in modo particolare agli adulti facendo questa affermazione. Guardate, Maria è grande perché si è fidata di Dio, Maria è grande perché ha amato, Maria è grande perché ha obbedito a Dio. Però un'obbedienza particolare, perché l'angelo ha detto tantissime cose a Maria, ha detto le cose essenziali, però poi non ha fatto una presentazione dettagliata delle cose che Maria avrebbe dovuto fare nella sua vita per vivere coerentemente con il messaggio ricevuto. Maria non ha ricevuto dall'angelo l'indicazione: adesso mettiti in viaggio e vai ad aiutare tua cugina. È stata la creatività, l'amore, la sensibilità di Maria che, vivendo nell'obbedienza ai veri valori, nella sua autonomia decide che cosa fare. Allora la nostra fede è un'esperienza bella, è totale fiducia in Dio, essere capaci quindi di mettere la nostra vita tutta completamente nelle mani di Dio e poi sviluppare creativamente la nostra iniziativa per capire concretamente oggi nel mio mondo, nel mio ambiente, in questa situazione, cosa io devo fare per essere coerente a quel messaggio che ho ricevuto. Quindi la nostra fede non ci disimpegna, non è un anestetico, la nostra fede invece ci stimola ad essere profondamente radicati nel nostro ambiente ed essere al servizio dei nostri fratelli.
L'espressione, a mio avviso molto bella e significativa, che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo è proprio la fine: beata colei che ha creduto nell'adempimento del Signore. Voi sapete che una parola che diciamo spesso e che comunque è diventata anche uso comune del nostro linguaggio è una stessa parola che Maria stessa ha utilizzata quando l'angelo, inviato da lei, inviato da Dio, le annunciò appunto la nascita del Salvatore. E lei disse Amen. Quell'Amen, che noi non so se a volte conosciamo pienamente il suo significato, non è semplicemente così sia, ma quell'Amen è un'espressione colma di gioia e che ha un significato molto più profondo. A volte così sia lo possiamo intendere come, vabbè, se deve accadere, che accada, come un accogliere un disegno più grande di noi e quindi con santa pazienza uno lo affronta. L'amen di Maria non ha nulla a che vedere con la pazienza, invece è un'espressione colma di gioia che dice va bene, la volontà del Signore è la mia gioia. Non vedevo l'ora di compiere quest'atto. Ti ringrazio, Signore, di avermi scelta per la tua volontà. Ecco che cos'è quell'amen. E quindi Elisabetta la ringrazia, anzi forse la inserisce, vede in Maria, non so se voi ricordate il discorso della montagna, cioè il discorso delle beatitudini, in Maria possiamo aggiungere una nuova beatitudine, beata colei che ha creduto nell'adempimento del Signore su di sé. E allora come per Maria c'è stato un adempimento della parola di Dio su di lei, visto che lei era una creatura come lo siamo anche noi, visto che è nata sì senza peccato originale, ha partorito il figlio di Dio pur rimanendo vergine, però sono, diciamo, doti e qualità e grazie che non le ha ricevute per la sua bravura, le ha ricevute per un dono di Dio e basta. Allora, visto che allora ci accomuna con lei il fatto di essere anche noi creature, allora anche noi possiamo dire quell'amen per la nostra vita. Grazie Signore perché nella mia vita io sto compiendo ciò che tu hai desiderato per me. Voi mi direte, come si fa a capirlo? A Maria è stato facile, in fondo l'angelo l'ha annunziato la nascita del Signore, più o meno la strada ce l'aveva spianata, ma non direi che sia stato facile. Anzi, Maria ha chiesto conferma di quell'annuncio, per questo il viaggio da Elisabetta, non perché sia andata a fare una gita, non perché è andata a farsi non so, una villeggiatura, e allora fammi andare a trovare mia cugina Elisabetta. Si è recata da una donna che poteva capire il suo stato di salute, si è recata da una donna che avanti nell'età ciò significa che aveva un'esperienza di fede molto più matura di una ragazzina di 14-15 anni. Maria ha chiesto conferma anche lei di questo annuncio e l'ha chiesto non andando a destra e a manca, ma recandosi da una persona che in quantità, in qualità di fede, forse le poteva dare una conferma maggiore. Aveva bisogno anche lei di capire, aveva bisogno anche lei di accogliere e di ascoltare una voce comune, una voce normale. Allora quando noi vogliamo comprendere il senso profondo della nostra vita, o meglio capire quali sono le richieste che il Signore ha per noi, che non è nulla di straordinario, nulla di eroico, lo sottolineo, questo le capiamo soltanto se viviamo in un contesto di fede. Non ci cadono dal cielo, non cadono in testa. Cadono invece in un contesto dove c'è vera fede. E la vera fede non è il semplice fatto di dire ma io credo in Dio. La vera fede invece è un cammino di elevazione a Dio. È diverso. La vera fede non significa soltanto rispettare i comandamenti, perché i comandamenti, la maggior parte di loro, sono soltanto dei precetti morali. Sapete che significa? Che tutti ci dobbiamo comportare bene, eticamente corretti. E questo non vale solo per i cristiani, vale anche per i non cristiani. Allora la fede che fa a questi comandamenti? Li eleva, ci conducono a Dio, ci portano da Lui. Ecco, se io non vivo la mia fede, la mia vita, scusate, in questo modo, come un cammino di elevazione, ebbene, non darò mai la possibilità a me stesso di capire la voce di Dio. La capacità di questa donna, di Maria, la capacità di Elisabetta, la capacità di Giuseppe che abbiamo ascoltato qualche giorno fa nell'omelia, era appunto questa. Sapevano ascoltare Dio, perché la loro vita era un'elevazione verso Dio. E saper ascoltare Dio significa allora anche comprendere quei tanti aspetti della nostra vita che sono dai più gioiosi ai meno felici. E allora sarebbe bello anche noi che questo Natale, che purtroppo lo riduciamo sempre a candelini, a luce, a corse nei negozi, a roba varia, beh, le solite cose che possiamo dire ogni anno, che lo riduciamo sempre a un solo giorno dell'anno, dandogli anche un significato magico, questo 25 dicembre, ma Natale dovrebbe essere tutti i giorni, potrebbe esserlo. In fondo Cristo è già morto e anche risorto, è nato solo una volta. Allora perché ripercorriamo sempre queste tappe? Ma lo facciamo per noi, non certo per festeggiare il compleanno di Gesù. Non è il compleanno di Gesù, il 25 dicembre. È la nostra festa, è la festa dell'uomo. È la festa dell'uomo che deve riconoscersi figlio amato, in quanto il proprio Dio si è incarnato ed è diventato come Lui. Allora è la festa di un'umanità che può trovare il proprio Dio, perché questo Dio si è fatto talmente vicino tanto da diventare anche uomo. Questo è il 25, questo è il Natale, questa è l'incarnazione. Riduciamo il Natale a tradizioni invece. Cosa si fa a Natale? Si prepara questo, si prepara quell'altro, si fa da questo, io vado sempre là, si sta in famiglia, benissimo, tradizioni sacrosante. Sì, ma che cos'è poi? Lo sappiamo il significato profondo? Lo andiamo a cercare? Ecco il perché si ripete ogni anno, perché ogni anno noi abbiamo la possibilità di poterci meditare su questi aspetti. Ecco la pazienza di Dio nei nostri confronti. Ci dà sempre la possibilità di scoprire ancora di più il significato dell'incarnazione. Nel momento in cui lo capiremo, saremo come Maria, beati coloro che hanno saputo accogliere la parola di Dio nella loro vita.
Fratelli, invochiamo Dio Padre Onnipotente perché la venuta del Salvatore, per intercessione di Maria, faccia rifiorire in ogni popolo giustizia, pace e bontà. Preghiamo insieme e diciamo, rivelaci il tuo volto, Signore.
Ti preghiamo per tutte le mamme del mondo affinché possano avere Maria come esempio e volerci sempre bene, anche quando facciamo i cattivi. Ti vogliamo pregare per tutti i membri della missione popolare che oggi vivranno una giornata di ritiro affinché riescano ad avere un filo diretto con te, riuscendo a pregare. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per il seminarista Davide, che giovedì è diventato accolito, affinché possa sempre affidarsi a te senza mai dimenticarsi che noi, anche se non lo vediamo più spesso come una volta, gli vogliamo sempre bene e preghiamo per lui, preghiamo.
E tutte le persone poche non hanno famiglia né cibo, preghiamo.
Per quelli che non hanno da mangiare,
per i morti,
per i bimbi poveri,
per coloro che non credono perché trovino nella nostra accoglienza fraterna un stimolo a riconoscere l'efficienza della nostra fede, preghiamo.
Per l'amore di tutte le persone del mondo.
Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, figlia di Sion, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua.
Preghiamo. Oddio, che ci ha dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta largo le tue reti insieme a me.
Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto, segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo l'anno
navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.